passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piace, dai retta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
Ed eccoci qui, 8:31, Tabula Rasa, Radio Onda Rossa. Vi diamo il benvenuti a questa prima trasmissione per il blocco 2017-2018. Beh, magari qualcuno starà anche pensando chissà se ci arriviamo al 2018, ma diciamo che ci arriveremo, e ci arriveremo anche così con la nostra solita e consueta verve che abbiamo spostato dal sabato a pranzo al lunedì a cena.
Hai visto che novità meravigliosa?
Una novità meravigliosa che a noi
stappato la birretta.
A noi piace, poi se dovesse ricambiare ancora l'orario, ma voi seguiteci. E stiamo di nuovo qui, di nuovo, come dicevamo, dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, pronti per un'altra stagione. Tra l'altro do anche il benvenuto a Viz, abbiamo un ospite che presenteremo più avanti, anzi tra poco, però.
Però lo facciamo un attimo di riepilogo, perché alla fine
sì, vai.
Ci siamo fatti un sacco di sabato, veramente. E ci sono stati un sacco di ospiti, un sacco di persone, e io me le sono segnate, e quindi adesso le vado a elencare. Vai con l'elenco. Abbiamo avuto Alessandro Orbecchi, Paul Vitti, Gonzalo Tavares, Chris Guerra, Ryan Gattis, Gipi, Mario Desiati, Paolo Di Paolo, Alessandro Zaccuri, Francesco Pacifico, Arturo Belluardo, Claudia Durastanti, Tommaso Pincio, Pietro De Angelis, Domenico Dara, Martina Testa, Rita Petruccioni, Tony Bruno, Davide Reviati, Roberto Grossi, Angela Ricci, Luca Ricci, Paolo Cioni, Elena Vozzi, Luca Bernardi, Giuseppe Zucco, tanti altri, ce n'erano altri, ma adesso casomai mi interrompo.
Sono tanti e saranno tanti anche quelli di quest'anno, cominciando da Peppe Fiore che abbiamo qui in studio questa sera. Ciao.
Buonasera, ciao, e sono molto contento di essere nell'overture.
Noi siamo anche contenti di averti, e poi abbiamo anche altri due ospiti per questa volta al telefono che presenterai tu.
No, lasciamo un po' di sospetto.
Sì, dai. Ma come? No, dai.
No, vabbè, allora.
Annunciamo Nadia Terranova che nel nuovo spazio, che è quello dei classici.
Infatti Nadia verrà a parlarci del suo classico preferito, uno dei suoi classici preferiti, e ci sarà anche Ilaria Piperno, che è una traduttrice e che ha recentemente tradotto un libro per la Nuova Frontiera che si chiama Griffin Town.
Quindi già partiamo, appunto, come dicevamo, con tre ospiti. Noi nel frattempo che brindiamo a questa nuova stagione vi lasciamo con una breve traccia musicale e poi torneremo proprio con Peppe, perché Peppe Fiore, autore di Dimenticare, proprio di questo romanzo che è appena uscito e che abbiamo appena letto, andremo così ad aprire le danze.
Allora, io Peppe Fiore lo conosco veramente da una vita, l'ho visto crescere, l'ho visto che ancora parlava un dialetto napoletano strettissimo, aveva la sua remoscia del Vomero, e no, lo ricordo quando scriveva dei racconti su Ellittico, stiamo parlando del 2000 forse.
I gloriosi primi anni 2000.
I primi anni 2000.
Fanzinari.
Fanzinari, poi arrivò un libro di racconti con Gaffi, Cagnanzi e Padronanza. E poi arriva il tuo primo romanzo, che è La futura classe dirigente, un libro per Minimum Fax, fu un esordio nel romanzo molto potente, che ha avuto una sua conferma anche nel secondo romanzo che poi ha scritto, ovvero Nessuno è indispensabile. Erano romanzi entrambi che mi sembravano più che dei protagonisti, avessero un cosmo. Cioè Pepe Fiore andava a indagare un mondo, il mondo del lavoro, e lo faceva dichiarando e mostrando tutto l'assurdo in alcuni casi del mondo del lavoro. L'ultimo romanzo che ha scritto io non l'ho letto, perché questo è anche uno delle cose belle di Tabula Rasa, l'ha letto il mio socio, e quindi sono curiosissimo di sapere che cosa ti chiederà, e mi inserirò ogni tanto per capire che tipo di rapporto c'è fra questo nuovo romanzo e i tuoi vecchi.
Però sai cosa dice Antonio Rezza, che è uno degli insegnamenti maggiori che ho ricevuto da quel genio assoluto che Antonio Rezza, è che bisogna saper giudicare un libro senza averlo letto.
Questo diceva anche Giulio Einaudi, che addirittura li annusava, diceva sì, lo prendo o non lo prendo.
Allora sì, cominciamo da Dimenticare, uscito per Einaudi tra l'altro da un paio di settimane, se non sbaglio, a metà
12 settembre.
Sì, a metà settembre, appunto, una edizione, quella dell'Einaudi, tra l'altro appunto quella cartonata, quindi parliamo delle edizioni principali dell'Einaudi, un romanzo che lo dico subito, io non lo conosco, quindi non ho nessun problema, non devo, cioè qui non facciamo sconti a nessuno. Un romanzo che a me mi è piaciuto molto, mi ha anche sorpreso, me l'ha consigliato un amico che appunto me l'ha dato dicendo guarda, leggilo perché ti piacerà. In effetti, conoscendo un po' i miei gusti, mi piace. Ora andremo anche a spiegare perché. È la storia di un uomo, fondamentalmente del protagonista, che si chiama Daniele, che decide di trasferirsi dal litorale laziale in un monte qui vicino Roma, dove prende in gestione un ex bar ristorante che era stato chiuso, e ci sono tutta una serie di sottotrame, il perché quest'uomo ha scelto di trasferirsi sopra i monti, tra l'altro vicino Roma, e anche tutto alcuni retroscena proprio sulla zona dove si va ad insediare. Un romanzo che io ho apprezzato un po' perché mi piace molto il genere noir, e questo è un noir. Io l'ho trovato molto bella nella quarta di copertina l'espressione noir dei sentimenti, perché è veramente un romanzo che non va tanto a scandagliare le vicissitudini o andare a cercare il giallo o il torbido per forza su degli atti che hanno compiuto direttamente delle persone o su un fatto preciso, ma proprio sulle vite di uomini e donne che si ritroveranno a muoversi in questo romanzo. Un romanzo che a me è piaciuto soprattutto perché appunto esce un po' dal cliché che un po' troppo sta invadendo l'editoria italiana, ossia quella del noir che tu barra poliziotto buono, un po' di sinistra, un po' alternativo, che è il commissario ispettore della situazione, che è un po' francamente stancato. Non te lo farò dire a te, lo dico io perché leggo molti romanzi, però noir, scusami, però sono un po' saturo. Questo invece, nonostante ci sta una sottotrama di giallo, del, se vogliamo chiamarla così, però non ci sono uomini in divisa, non ci sono donne in divisa, rimane tutto quanto proprio sulla natura dell'uomo, in questo caso appunto il protagonista Daniele. Ho detto qualcosa di sbagliato?
Assolutamente no, assolutamente.
Allora,
no.
Innanzitutto l'idea, a parte i complimenti per le 192 pagine, perché io amo anche chi riesce a stare tra le 200 e 250 grazie pagine, basta questi romanzi dei 400-450 pagine, perché noi lettori, io mi pongo come un lettore, spesso non abbiamo tutto questo tempo per leggere, purtroppo, uomini e donne che lavorano 8, 9, 10 ore al giorno, gli rimane quella fascia serale, ogni tanto fanno anche qualcos'altro, e quindi scrivete libri di 200
pagine. Poi 180
pagine
pieni di dialogo, quindi ancora più corto.
Li ameremo lo stesso, anche a 200 pagine li ameremo lo stesso.
Sono curioso della sottotraccia gialla, me ne parlate?
Non so perché a me non piace dare troppi spunti, però c'è stato, lo dicevo prima, ci sono i motivi per cui hanno spinto quest'uomo a trasferirsi, a trasferirsi tra l'altro in una montagna qui vicino Roma. Complimenti, perché poi leggevo appunto sempre dal libro che tu non sei romano, però sembra, questo libro è ambientato tra Fiumicino e appunto soprattutto Fiumicino. Mi ha sorpreso perché leggevo appunto che sei di Napoli, vivi a Roma da parecchi anni, è vero, però sembra quasi che a Fiumicino ci hai anche abitato.
Ok, sì. Il che per me è importante, perché poi per me le ambientazioni, i luoghi e gli scenari in cui poi vengono ambientate appunto le storie in cui vivono i personaggi sono proprio il primo punto di partenza. Per me i personaggi sono quasi delle secrezioni degli ambienti, ecco. Metà del libro è ambientato in un bosco appunto nell'Alto Lazio, in una stazione sciistica abbandonata, l'altra metà è ambientata appunto tra Fiumicino e il litorale. Mi servivano questi due luoghi perché, come dire, le storie sono fatte di cortocircuiti, di conflitti, di attriti tra, come dire, due poli che quanto più distanti tra loro sono, tanto meglio funzionano le narrazioni. Per cui lo spunto iniziale era il bosco, questo bosco abbandonato. Partendo da lì mi sono detto, ok, qual è lo scenario che più in assoluto può fare da cortocircuito con questo bosco? Il litorale di Fiumicino, che è un luogo che conosco abbastanza pur non avendoci vissuto, e che ha una sua, come dire, una sua nostalgica bellezza, una sua malinconia, ha un suo grigiore che poi nasconde dentro delle scintille di bellezza inaspettate. E che sono le scintille di bellezza? Quelle che si accendono nei posti in cui meno te l'aspetti sono quelle che poi ti cambiano di più, no? Cioè, la bellezza te la devi sempre conquistare, te la devi guadagnare. Facile fare la grande bellezza, non è facile fare la grande bellezza, però diciamo è più, probabilmente è più interessante e più romanzesco quando la bellezza si, come dire, si manifesta in luoghi dove non te l'aspetteresti, come il litorale di Fiumicino.
Che appunto, che mi ha sorpreso, l'hai descritto, raccontato, l'hai descritto molto bene, raccontato molto bene, mi faceva sorridere, no? Leggere, io lo conosco poco, però il litorale laziale lo conosco abbastanza e ci ritrovavo molto, mi colpiva questo fatto appunto per andare ad ambientare un libro su una fetta di territorio che, nonostante sia nei pressi di Roma, si parla sempre abbastanza poco, perché il litorale laziale è un po' però è un po' la periferia di Roma, l'estrema periferia di Roma. Ostia ne è un po' l'esempio, ne abbiamo visto tutte anche le vicissitudini politiche che ha il quartiere di Ostia, perché Ostia è un quartiere nonostante sia a 20 chilometri dall'Eur, e quindi no, questa decadenza del litorale laziale mista a ricchezza, mista a piccola criminalità, viene disegnata molto bene dal tuo romanzo, che appunto però, come dicevi, non hai cercato, c'è una sottotrama. Lo diciamo prima, sì, motivo,
io poi non ho risposto.
No,
fatto il pippardone.
Quest'uomo si è trasferito per un motivo che poi verrà scoperto, svelato nel corso dell'immagine. Sceglie di andare in un posto anche un po' strano, no? Una stagione sciistica abbandonata, dove tra l'altro c'è un fatto a cui è legato anche un fatto di sangue che ha portato alla chiusura della stazione sciistica diversi anni prima, quindi no, in un luogo ancora più decadente del litorale laziale, di alcuni punti del litorale laziale, appunto una stazione che c'è di peggio di una stazione sciistica abbandonata
come
in un bosco.
Sì,
sembrerebbe un po' l'overlook,
lo Shining abruzzese, io volevo fare quello, la stazione abruzzese di Shining. No, allora diciamo questo su quello che dicevi tu, giustamente sul genere, è presentato come un noir e da tanti dispositivi del noir, perché ha il mistero, ha il segreto, ha un personaggio che sin dalla prima pagina, insomma, tu capisci che ha qualcosa da nascondere, o comunque ha un lato oscuro molto molto pronunciato. Non è completamente un noir, perché in realtà tutti questi dispositivi di genere poi vengono, come dire, impiantati nel romanzo e vengono offerti al lettore, ma vengono poi costantemente disattesi, per cui non c'è un delitto su cui indagare, non c'è un poliziotto, anche questa criminalità tra virgolette del litorale laziale, una criminalità da operetta, non è suburra,
no,
per carità di Dio, anche perché, come dire, quella descrizione, quell'approccio alla periferia romana in termini di criminali, di sparatori, non mi interessava, e tra l'altro mi sembra anche abbastanza stereotipica, per cui non l'avrei messo in un romanzo mio. Di fatto il vero grande mistero intorno a cui poi ruota tutto il romanzo è la domanda che Daniele si pone, in realtà la domanda da cui lui scappa e che poi arriverà a avere il coraggio di porsi alla fine: chi sono io veramente? Perché quello è il percorso di Daniele, e sarà il tentativo di affrontare per la prima volta frontalmente questa domanda: chi sono io? E l'unico modo per affrontarla è guardare negli occhi questa bestia che si nasconde dentro di sé, che è una bestia in fondo umanissima, perché tutti quanti ce ne abbiamo una.
Sì, tra l'altro sto cercando di non dare troppi elementi, perché a me piace che la gente si avvicini.
Non fare spoiler, quindi
no, è vero, no, perché si può parlare tranquillamente di un libro senza accendere per forza in dettagli, certo, che possono in qualche modo poi condizionarti la lettura. Però appunto c'è, tra l'altro c'è anche un finale che mi ha sorpreso e mi è piaciuto molto.
Lo
raccontiamo, e mi è piaciuto molto il finale,
lo
scarto che hai dato nel finale. È un romanzo molto maschile,
Sì, è vero.
I personaggi femminili sono, c'è soltanto un personaggio femminile forse significativo, gli altri hanno un ruolo, le altre hanno un ruolo abbastanza limitato. È una scelta, presumo.
Sì e no, nel senso che vabbè, c'è una cosa proprio mia di inclinazione personale, che mi trovo più a mio agio a raccontare, insomma, dei sentimenti da un punto di vista maschile. I personaggi, c'è una motivazione proprio strutturale, nel senso che questo è un libro che è costruito su un meccanismo abbastanza costrittivo, per cui devono succedere le cose, devono succedere a un certo punto, e funziona perché è abbastanza un congegno. E in realtà gli snodi della storia sono portati avanti, ahimè, dai personaggi maschili, che quindi hanno più risalto per gioco forza. I personaggi femminili però secondo me sono più belli in realtà dei personaggi maschili, che in qualche modo sono tutti quanti schiavi o più o meno costretti a combattere contro qualcosa di più grande, a sconfiggere una bestia. C'è Daniele che ha appunto il suo segreto, c'è il fratello che è un cazzone che ha dissipato la sua vita tra scommesse, cavalli, donne,
e che ha condizionato anche quella del fratello,
che insomma tutta la vita di Daniele, la cifra della vita di Daniele è stato sempre un tentare di, come dire, mettere le pezze alle cazzate che faceva suo fratello, insomma. Sono tutti personaggi che in qualche modo subiscono un destino, quelli maschili. Quelli femminili che non portano di fatto avanti la trama, ma apparentemente sembrano ancillari ai personaggi uomini, ai maschi, in realtà sono quelli che hanno più una vena, come dire, quasi di devozione. Sono tutte donne che, come dire, salvano gli altri. Adesso non entriamo troppo nelle dettagli della trama, però tutte le donne che appaiono in questo romanzo hanno una missione, la portano fino in fondo, in qualche modo salvano gli uomini e gli esseri umani che si trovano intorno.
Io lo guardo dall'esterno e sono molto...
Poi lo devi leggere, però, basta guardarselo dall'esterno.
No, lo guardo dall'esterno,
lo so guardato.
E, no, e se il titolo lo capisco molto bene, intuisco la copertina. È una copertina realizzata da Massimo Carnevale, che forse vorrei che tu ci descrivessi. E poi casomai facciamo una novità nuova, mettiamo anche della musica durante l'intervista.
Vabbè, ok. Mettete la sigla di Quark, però, mettete il back. Allora, no, c'è una storiella in realtà, non è nata, come dire, per Divina Concezione, la copertina. Il punto è questo. Allora, il libro è pubblicato nei Super Coralli, faccio una piccola premessa, una noiosa piccola premessa editoriale. Il libro è pubblicato nei Super Coralli di Naudi, che è la collana istituzionale della casa editrice più istituzionale che c'è in Italia. Le copertine dei Super Coralli sono molto istituzionali, gioco forza, sono molto tradizionali. La scommessa della casa editrice, portata avanti con coraggio dalla casa editrice, era di fare un'idea nata da loro, di fare una copertina grafica tale per cui il libro somigliasse quasi a una graphic novel. Questa è stata l'intenzione congiunta mia e loro. Non era automatico che i Super Coralli, che di solito hanno appunto copertine acquerellate o, come dire, appunto tradizionali, banalmente, accettassero di fare una cosa del genere. Loro l'hanno fatto. L'idea di Carnevale è stata mia. Massimo Carnevale è un grandissimo copertinista di fumetti, di Landog, Lancio Story, è uno dei più forti che c'è in Italia, oltre che un fumettista. E questa è la prima cosa che lui faceva. Lui ha fatto pochissime cose nell'editoria libraria, ed era la prima in assoluto che faceva per Einaudi. È stata una scommessa, perché normalmente quando si commissionare una copertina di illustratore è uno sforzo della casa editrice. Commissionare una copertina di un illustratore che non ha mai fatto copertina di libri è uno sforzo al quadrato, anche perché poi tu gli racconti il libro, fondamentalmente quello che succede, questo per entrare un po', magari gli ascoltatori può interessare, per entrare come nei meccanismi, come dire, di editoriali. Normalmente quando si commissiona una copertina si racconta il libro all'illustratore, non è che l'illustratore è tenuto a leggersela. Invece Einaudi, e quindi vuol dire, quello ti propone tre bozzetti, se non vanno bene ti attacchi, fondamentalmente. Einaudi ha raccontato a Carnevale il libro e lui se ne è uscito con questa idea pazzesca, esplosiva, del tizio col bosco sulla schiena, che era perfetta in realtà per il libro, pur non avendolo letto, appunto, cioè si possono fare cose fantastiche anche sui libri e paratesti e discorsi e conversazioni sui libri anche senza averli letti, e questa copertina è una prova di questo, insomma.
How many times have you heard someone say, if I had his money, I could do things my way? But little they know that it's so hard to find one rich man in ten with a satisfied mind. Once I was winning in fortune and fame, everything that I dreamed for to get a start in life's game. Then suddenly it happened, I lost every dime. But I'm richer by far with a satisfied mind. Money can't buy back your youth when you're old, or a friend when you're lonely, or a love that's grown cold. The wealthiest person is a pauper at times.
Allora, la curiosità che avevo da chiedere a Peppe, perché eccoci, appunto me l'hanno detta, c'è una canzone di Truppi che cita te?
Sì.
Ecco, la canzone si chiama Come una cacca secca, e c'è un pezzo che ci ha, ecco, appunto, si ricostruiscono un po' di cose, ecco. E l'altra cosa, Daniele è una persona, è un tuo amico?
Mi volete far inguaiare?
No, perché
sto scherzando. Ma poi è una gag, diciamo, che abbiamo già fatto tra me. Diciamo che Giovanni Truppi è presente qui.
Sì, no,
è stato il mio accompagnatore.
Scusa, ecco, fatto subito.
Siamo amici d'infanzia. Io non probabilmente non avrei fatto sto mestiere se non fosse stato per Giovanni, insomma, per il fatto che ci siamo formati insieme, quindi insomma sono continui debiti reciproci. Di Daniele, esiste un Daniele in carne ed ossa che fisicamente assomiglia molto al Daniele del romanzo, ma non è naturalmente Daniele.
No, però il fisico e tutto, vi dicevo, ma dai,
fisicamente,
è lui,
il Daniele del romanzo pesa di più, diciamo, subito, perché sennò poi il Daniele in carne e ossa si incazza e pesa discretamente di più, insomma, però diciamo,
poi invece questa...
sono dei tratti fisici.
Non c'entra niente, appunto, con le curiosità dei amici e amiche che ti conoscono e che hanno letto il romanzo. Invece qualcuno insinuava in rete che tu non hai concluso tutti i personaggi, non l'hai chiusi tutti i personaggi, perché probabilmente o hai una mezza idea oppure te li sei venuti tenere lì, chissà, per un progetto futuro.
Vediamo, può essere.
Quindi non è... Ah, ok.
In realtà è un romanzo che, per come è costruito proprio strutturalmente, è molto rivolto, cioè chiede molto al lettore in termini di completare con la propria immagine, stabilisce un patto molto solido con il lettore, c'è molto più di non detto di quanto viene detto. Per cui è un romanzo fatto di più di insinuazioni, di, come dire, di allusioni, piuttosto che di descrizioni approfondite delle cose. Non ci sono digressioni, non ci sono, molte cose sono lasciate volutamente ambigue, ma proprio perché il dispositivo del romanzo che funziona in quel modo, le cose importanti vengono svelate, ovviamente.
Sì, lo penso anch'io, non ho trovato tutta questa roba lasciata non detta, penso che abbia tutto quanto senso proprio come è stato costruito
a un certo punto, vabbè, tu l'hai letto, a un certo punto c'è, ma adesso non svegliamo tanto niente,
vabbè, non parlate ancora fra voi.
Ci sono personaggi che accennano magari banalmente alla tutta la storia della famiglia di Daniele Franco, per esempio. C'erano pagine e pagine e pagine che parlavano della storia del padre, la storia del fatto che lui aveva il rapporto che c'era fra i due figli. Sono state eliminate da questa versione del romanzo perché è fatto in modo che, come dire,
quindi non dura 100 100 pagine meno come
poteva
qualcuno.
Poteva durasse 100 pagine, ho detto.
Ma io dico, sono proprio contento.
Lo so.
No, perché spesso e volentieri, non so se avete, visto che qui siamo tra lettori, se avete la sensazione a volte, anche nei romanzi meglio riusciti, almeno io ce l'ho, ma sarà che so un casino, però spesso penso, chiudo e dico, oh, bello, certo che se era 100 pagine di meno era meglio. Un po' perché penso 100 pagine di meno
dura. Interviste fanno così, pensa che se ti facevo una domanda in
no,
me...
un po' è anche vero, perché magari io con 100 pagine vuol dire 3 sere che risparmi, 2-3 sere che risparmi per attaccare a qualcos'altro. Ora vabbè, questo è proprio un po'.
No, io penso che questa sia la misura giusta per questa storia qua.
Perfetto. Ma a proposito di pagine, vogliamo forse introdurre una delle novità di quest'anno?
Sì.
Ovvero, noi chiediamo a Peppe Fiore, autore di Dimenticare, pubblicare da Einaudi, di leggerci un po' del suo romanzo.
Vi leggo la storia del commercialista di Daniele, quando Daniele ancora aveva questo lido a Fiumicino. Si chiama Gigio Ferri. Da 15 anni che lo conosceva, Daniele aveva visto Gigio Ferri mettere su una ventina di chili e cambiare almeno 5 macchine. La prima che ricordava era la storica Ford Focus blu a iniezione, con cui il suo futuro commercialista, all'epoca nemmeno trentenne, batteva tutto il litorale laziale. 7 giorni su 7, 12 mesi l'anno, la cartellina dei documenti sul sedile del passeggero, il berretto di lana d'inverno e le camicie a quadretti con le maniche corte d'estate. Una media giornaliera di 30 ms di contrabbando, nei tempi gloriosi in cui esistevano ancora le sigarette di contrabbando, alimentazione tossica a base di supplì di friggitoria, niente ferie, raccattava qualsiasi lavoro gli capitasse sotto mano. Quasi sempre robetta, contabilità di negozi di scarpe, aperture e chiusure di partite IVA, buste paga di aziende con 5 dipendenti sottopagati, di cui almeno 2 in nero, fino a un paio di condomini abbastanza grossi che si era visto costretto ad amministrare quando era proprio alla canna del gas. Conosceva tutti. In particolare, conosceva le disgrazie di tutti, perché già all'epoca aveva avuto l'unica fondamentale intuizione imprenditoriale della sua vita, e cioè che era lì, nelle disgrazie altrui, che si annidavano le opportunità di lavoro realmente alla sua portata. Negozi prossimi alla serrata, aziende familiari sull'orlo della bancarotta, pagatori insolventi persi nel limbo del recupero crediti, ipoteche e riscossioni. Nei tardi anni 90, nell'area tra Fiumicino, Focene e Ponte Galeria, dove c'era odore di fallimento, c'era Gigio Ferri. Così aveva costruito le basi del suo futuro e, incidentalmente, una fama di mezzo cravattaro. Erano solo voci, ma in fondo non gli dispiacevano. Il lido della famiglia di Daniele, invece, era un'impresa a conduzione familiare sanissima e rientrava nel ristretto numero dei clienti di routine. Gigio passava verso fine mese solo per verificare i conti e ritirare le fatture. Daniele l'aveva conosciuto così, esausto, già in sovrappeso, malvestito e perennemente in affanno. Come se la continua frequentazione con gli impicci altrui avesse finito per plasmare la persona a propria immagine. Per il resto, Gigio era un uomo ordinario, in tutto, e ci teneva ad apparire tale. Quando ormai era diventato una sottospecie di amico, Daniele lo vedeva d'estate a fine giornata, verso le 8:30 di sera, uscire dal piccolo ufficio ricavato nel retro della cucina del Lido. Chiusi i libri mastri, andava nella zona dell'esdraio, dove si toglieva la camicia a maniche corte e si sfilava i pantaloni della UPIM, che aveva addosso dalle 7 di mattina, e rimaneva in mutande, nel suo corpaccione a forma di pera. Procedeva verso il mare, a gambe larghe, come un lottatore in disarmo, fregandosene di chiunque lo guardasse. Raggiungeva la riva e si immergeva in perfetta solitudine nel mare scuro, con la schiena grassoccia e bianchiccia rivolta alla spiaggia e lo sguardo all'orizzonte. Ecco, in quei momenti, Daniele non avrebbe saputo dire perché, ma Gigio Ferri sembrava davvero attraversato da qualcosa di più grande. O forse era solo il riflesso del mare che gli si apriva davanti. Di fronte al mare, Daniele lo sapeva, ogni cosa appare più di quello che è.
E direi che con questa ringraziamo Peppe Fiore di essere stato qui. Ricordiamo Dimenticare, il suo libro pubblicato da Einaudi. Costa 18,50 euro, le pagine sono 192, come ho potuto imparare.
Un romanzo che a tabula rasa è piaciuto molto e quindi lo consiglia senza...
Grazie mille,
certe
veramente.
Certe persone sono dei conti alla rovescia, chiudiamo qua. Forse facciamo l'ultimissima battuta. Vai. Con Peppe, ovvero sì. Consigliaci un libro.
Una cosa che hai letto ultimamente che hai detto bello.
Clockers di Richard Price.
Grazie mille.
Grazie a voi. Peppe. Ciao.
Grazie. Dai, chiutasi, vabbè, sì, beh, dai, chiutasi, mi ha sì, beh, sì, 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 sì
ho visto un re.
Se la riscusa?
Ho visto un re.
Ah beh, sì, beh.
Un re che piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime,
ma tante che
bagnava anche il cavallo.
Povero re.
E povero anche il cavallo.
Sì, beh, ah beh, sì, beh, ah beh.
È l'imperatore che gli ha portato via un bel castello di 32 che lui cena.
Povero re.
E povero anche il cavallo.
Sì, beh, ah beh, sì, beh, ah beh, sì, beh, ah
beh. Ho visto un vescovo.
Se la riscusa?
Ho visto un vescovo.
Ah beh, sì, beh, ah beh.
Anche lui, ah, lui sì. Piangeva, faceva un gran baccano, mordeva anche una mano.
La mano di chi?
La mano del sacrestano.
Povero vescovo.
E povero anche il sacrista.
Sì, beh, ah beh, sì, beh, ah, beh, sì,
sai. È il cardinale che gli ha portato via un'abbazia.
Oh, per Cristo!
32 che lui cena.
Povero vescovo.
È povero anche il sacrista.
Sì, beh, ah beh, sì, beh, ah, beh, sì, beh.
Ho visto un ricco.
Se la riscusa?
Ho visto un ricco.
Un show.
Sì, ah beh, sì, beh, ah beh, sì, beh.
Il tapino lacrimava su un calice di vino ed ogni goccia andava
diretta al vino.
Sì, che tutto l'annacquava.
Povero tapino.
E povero anche il vino.
Sì, beh, ah beh, sì.
E sfumiamo in qualche modo Enzo Iannacci con una canzone che, così, visto il clima delle, che c'è stato ieri in Catalogna, ci sembrava un po' doveroso in uno di quei pochi paesi in Europa che ancora stanno con re, così, mandare questa canzone. Io ti salutiamo innanzitutto Ilaria Piperno, buonasera.
Buonasera, ciao.
Benvenuta a Tabula Rasa. Innanzitutto,
buonasera Ilaria. In questo caso siamo nuovamente a Parti Inverse. Abbiamo avuto prima come ospite Peppe Fiore, che presentava il suo romanzo Dimenticare, romanzo che il mio socio aveva letto e apprezzato, e invece questa volta tocca a me fare la parte del leone o perlomeno avere un minimo il coltello alla parte del manico, perché io ho letto Griffin Town di Marie-Hélène Poitras, poi mi correggi se ho pronunciato male qualcosa, e l'ho letto io, mi è piaciuto e ti chiamiamo perché tu sei la traduttrice di questo romanzo western canadese. Non lo so, ne parli tu, ne parlo io, ne raccontiamo un poco. Qua occhio che ci sono delle allergie a raccontare troppo, quindi forse lo fai tu, perché sennò io poi mi sbrodolo e racconto troppo.
Esageri, va bene, anche perché tra l'altro Griffin Town è parzialmente un giallo, molte cose, quindi svelare troppo non sarebbe, diciamo, il caso. È un romanzo, io l'ho tradotto con passione, l'ho tradotto anche con ovviamente, come sempre, traduttori, con grandi dubbi, e spero, insomma, di averlo sicuramente fatto al meglio. È un romanzo che mi ha preso, e diciamo la particolarità appunto di un'autrice, la pronuncia era perfetta, Vince, e di un'autrice canadese del 1975, il suo secondo romanzo, ed è un romanzo ambientato in questo quartiere che appunto dà il nome al libro, che è Griffin Town, che è il nucleo più antico, diciamo, di Montreal, dove appunto si svolge il libro, e è un quartiere che appunto esiste tuttora e che è rimasto in parte come alla fine dell'Ottocento, e dove la particolarità è che appunto ci sono queste carrozze con i cavalli che portano in giro i turisti, e l'autrice stessa per un anno della sua vita ha lasciato, diciamo, il lavoro che, insomma, anche di lei è una radiocronista tra l'altro in Canada, per fare questo lavoro. E
quindi un po' c'è una parte di lei in Marie, uno dei personaggi,
sì,
del romanzo.
Esatto, Marie è la protagonista ed è appunto una ragazza che decide di tagliare, diciamo, con il passato personale, perché c'è una rottura, insomma, con un compagno, ma anche professionale, e decide di prendere la licenza per condurre appunto le carrozze, ed entra in questo mondo particolarissimo, che è quello appunto di Griffin Town e dei cocchieri che guidano i cavalli, e in particolare nel mondo di una scuderia, che è quella raccontata nel romanzo. E la cosa anche appassionante del libro è che gli uomini e i cavalli sono entrambi, hanno pari dignità, sono entrambi personaggi. Cioè la scrittrice, secondo me è una delle cose più belle del libro, parla dei cavalli, si capisce che ne conosce profondamente il mondo, ne parla con grande amore ma anche con grande esperienza, e quindi direi che da un lato c'è tutta una carrellata di personaggi particolari che sono questi cocchieri con delle vite e dei passati, ognuno diciamo appunto differente e molto denso, se così si può dire, e poi ci sono i cavalli che sono gli altri personaggi principali che hanno nomi propri e con cui lei appunto ha una questa Marie ha un rapporto molto profondo.
Una delle cose che più mi hanno interessato è stato il salto per l'appunto cronologico. C'è una sorta di cronologia in attesa, perché Poitras ci porta in questo mondo appunto ottocentesco, dove improvvisamente troviamo i cellulari. Altra particolarità del testo è che all'interno del romanzo ci sono dei link che vanno a spiegare i personaggi, cioè tu dici ma chi è questo, e Poitras dopo un paio di pagine ti fa un capitoletto a parte proprio con un'altra grafica dove ti racconta la storia del personaggio. Mi chiedevo, è stato anche complesso quindi riprendere queste due voci differenti, una voce enciclopedica quasi a raccontare il personaggio e la voce che invece narra tutta la storia, ora lo dico, della scomparsa di Paul?
Ma guarda, sì, da un punto di vista anche della traduzione è stato sicuramente complicato, perché appunto c'è questo filo narrativo principale di cui Marie è uno dei personaggi principali, e poi Billy, che è il palafreniere, diciamo la persona che gestisce tutta la scuderia, di cui appunto è proprietario Paul, che a un certo punto del romanzo viene ucciso, e quindi diciamo c'è una narrazione principale con poi tutta una serie di incisi, come dicevi tu, in cui invece vengono raccontate le vite specifiche di tutti questi cocchieri che appunto hanno passati molto diversi. Quindi c'è Evan, c'è il vagabondo, c'è la pazza, hanno tutti un soprannome, e sicuramente da un punto di vista della traduzione era come sovrapporre la scrittura cambia sensibilmente, quindi rendere anche questo scarto stilistico, che è in parte anche narrativo, tra l'altro spesso ci sono dei feedback e alcuni di questi incisi narrativi sono dedicati anche a dei cavalli, appunto ce n'è uno bellissimo che si chiama Il cavallo fondatore, in cui si parla di Boy, che è il primo cavallo diciamo che ha portato in giro una carrozza a Griffintown, e che appunto viene narrato esattamente come lei parla invece dei cowboy, e quindi anche rendere da un punto di vista della traduzione sicuramente è stato un problema, un punto centrale diciamo.
Hai accennato precedentemente al fatto che i cavalli comunicano fra loro, comunicano anche con gli esseri umani, c'è una comunicazione equina. Marie in un certo senso sembra diversa da tutti gli altri cocchieri, anzi a pagina 105 io ho proprio segnato che c'ho questa nota dove dice Marie diversa dagli altri è come un cavallo. Vado a vedere cosa ci sta a pagina 105, perché l'ho detto. C'è un che di indomito e di spezzato in lei. Marie è come i cavalli che l'attorniano, il suo passato la perseguita. Ecco, quindi l'ho detto perché effettivamente lo dice direttamente Poitras. Ed è veramente un personaggio che è affascinante, Marie. Ed è un personaggio che fa parte di questo contesto ottocentesco di una marginalità, però. Se c'è un romanzo che mi è fatto venire in mente Griffintown, il romanzo di Marie-Hélène Poitras che tu hai tradotto, è stato paradossalmente forse Il giorno della civetta, perché in Griffintown c'è la vita della marginalità, della povertà, del lavoro mal pagato, e però ci sono anche dei centri di potere che sembrano gestire e poter usurpare e poter violentare un territorio che è come quello di Griffintown. Vuoi dire delle cose prima, sì, che io dica troppo?
Ma diciamo che in realtà poi la, secondo me una, uno dei punti forti del romanzo, la parte più commovente è proprio questo, come dicevi anche tu, è come se Griffintown con il suo retaggio di appunto ottocentesco, di una vita che da un lato è arcaica, ma è arcaica anche nel bene, quindi appunto Marie a Griffintown ritrova gli istinti positivi, ritrova in parte anche una purezza di rapporto con la vita, un'immediatezza direi, legata proprio all'istinto che invece appunto nel tempo, nella contemporaneità tendiamo a perdere. Ci sono molti punti del romanzo che si giocano proprio su questo contrasto tra l'artificialità in qualche modo di un tempo che è 2.0 rispetto invece a quella che è la spontaneità, l'immediatezza, anche ma appunto l'istinto nella sua definizione migliore, che invece appunto rappresenta Griffintown. Quindi a un certo punto Billy, appunto, che è la persona che si occupa della scuderia, dice: stiamo diventando dei fossili, pensando appunto a questo mondo che è diciamo in procinto di scomparire. Poi non vorrei dire troppo, appunto, che è legato poi anche alla scomparsa di Paul, all'omicidio di cui parlavamo prima, e quindi, come dicevi tu, l'alternanza temporale tra cronologica, che è continua, per cui appunto ti ritrovi in un'ambientazione che è ottocentesca, compresa di selle, appunto saloon, in cui però squillano i cellulari, in cui però ogni tanto nello sfondo il cocchiere vede dei grattacieli e riflette su questo. E quindi diciamo questa compresenza di piani è sia proprio stilistica, narrativa, che simbolica, per cui appunto c'è il mondo appunto di Griffintown e dei cavalli da un lato, che però è anche quello più forse più vero, e dall'altro invece quello della metropoli e diciamo di un mondo che sta cercando di cancellare quello che Griffintown è, rappresenta, e in tutto questo c'è Marie di mezzo, diciamo tra i due, perché appunto lei viene in realtà da un mondo che è quello più artificiale della vita cittadina, e sceglie invece di tornare ai cavalli, e con questa scelta ritrova in realtà anche una parte di se stessa, possiamo dire.
Senti, io leggendo varie recensioni così per capire anche che tipo di romanzo fosse, sì, più di una ne parla come un romanzo molto malinconico. Quanto è vero? Malinconico, sento questo romanzo malinconico che viene usato spesso in diverse recensioni che ho trovato in rete, appunto il termine per descrivere questo romanzo malinconico.
Ma c'è sicuramente una parte di malinconia rispetto, perché i personaggi principali, appunto i cocchieri, sembrano e in parte appartengono realmente a un mondo che è, come diceva Vince, marginale, e anche che è sul punto di scomparire. E quindi è vero che da un certo punto di vista sono personaggi malinconici, nel senso che testimoniano nel presente quello che era invece quello che in pratica sta per diventare passato. Però non direi che il tono del romanzo in generale è un tono malinconico. Sicuramente ci sono appunto personaggi che sono personaggi marginali, che vanno appunto da reduci dell'Afghanistan che finiscono a fare i cocchieri, invece c'è un personaggio insomma molto veramente commovente, di un transessuale appunto che si ritrova anche lui nel Bailam di Griffintown. Quindi sicuramente c'è un tono di malinconia nei personaggi come testimoni di un passato, però in generale invece è un romanzo che si legge diciamo con passione, e che è secondo me anche invece molto, ha un ritmo molto intenso, molto diciamo veloce.
Ilaria, ci porteresti un po' dentro le righe forse di Griffintown? Ti va di leggere una mezza paginetta?
Sì, vi leggo la... siamo abbastanza all'inizio, dal momento in cui Marie scopre diciamo l'esistenza di Griffin Town, e appunto prende la decisione di abbandonare un po' il mondo da cui proviene e decide di lanciarsi in questa nuova avventura. E Marie ancora non riesce a credere che in città vi siano dei cavalli. Nella sua testa i cavalli sono rimasti in campagna, dove li ha dovuti abbandonare quando ha preferito la vita cittadina. Gli anni trascorsi nella capitale non sono riusciti a domare quel desiderio fisico, selvaggio, di montare a cavallo, di avvicinarsi e avere un legame con loro, di appoggiarsi con la spalla sulla loro, di posare la mano sul dorso del naso e far scivolare il palmo sul petto tiepido. Questi gesti restano impressi dentro di lei e chiedono di sbocciare di nuovo. Un semplice scalpitio udito in lontananza ravviva il ricordo e lo fa crepitare. Un giorno, mentre si recava nella parte antica della città, Maria ha notato i cavalli che trainano le carrozze e si è chiesta dove fossero le stalle. Mossa dal desiderio di incontrarli, si è iscritta al corso di cocchiere e il resto è avvenuto in modo molto rapido e stranamente reale. Marie non ha mai messo piede a Griffin Town e allo stesso tempo si sente eccitata e vulnerabile. Sa che la scuderia in cui sta per entrare non avrà niente a che vedere con le scuole di equitazione che ha frequentato in passato.
Grazie mille Ilaria. A questo punto ti facciamo la domanda canonica di tabula rasa. Se hai da consigliarci un libro che hai letto recentemente e che vorresti consigliare a chi ci sta ascoltando.
Consiglio L'ar minuta, che nonostante tutti ormai conoscano, visto il primo campiello, devo dire che è stata una lettura commovente per quest'estate.
Consiglio che già diede l'anno scorso anche Mario Desiati, quindi
Confermiamo anche noi, prima o poi ne parleremo.
Anche a noi è piaciuto molto, uno dei libri che solamente abbiamo letto entrambi.
Sì, guarda,
forse ho un'ultimissima curiosità al volo. Tu sei stata tra l'altro la traduttrice di due libri molto fortunati, diciamo uno molto più noto, forse il secondo, che si chiama Lost in Translation, erano delle parole intraducibili. Ci dici una parola intraducibile che hai dovuto tradurre per questo libro, Lost in Translation?
Sì, gurfa, che è una parola araba e che indica la quantità di acqua che puoi tenere in una mano, quindi una parola molto utile da sapere in autunno in vista dell'inverno, quando tendenzialmente piove di più, però con un significato molto distante se ti trovi nel deserto, dove l'acqua è qualcosa di molto raro, diciamo.
Grazie mille Ilaria, a presto.
Grazie. Ciao, grazie.
Grazie a voi. Grazie a voi.
21:18, nel frattempo abbiamo appena sentito Ilaria Piperno che ci ha raccontato, avendo tradotto il romanzo Griffin Town di Marie-Hélène Portrat, visto che è francese dovrebbe essere questa la pronuncia. Noi andiamo a fare tra qualche istante l'ultima parte di trasmissione, la terza parte di trasmissione. Abbiamo una terza intervista che andremo a presentarvi tra pochissimo. Stavo cercando una traccia, mi ero distratto tra le mille cose da fare.
Roba un po' western.
E non ce l'ho.
Vabbè.
Des espoirs et lâche, écrasé par terre. La vie m'a dit lève-toi et marche. Ma fille, va au bout de tes rêves et méfie-toi de l'ordre. Des prisons cérébrales héritées de l'histoire de l'homme. Regarde le monde, sans t'imprégner de son mal. Des tonnes de rêves en sommeil et des êtres humains façonnables. Des révoltes récupérées, des souffrances grisées. Crimes d'état banalisés comme les enfants brisés. Alors j'ai couru, je me suis retourné, j'étais seul. J'ai cherché et j'ai vu qu'il y avait plein de frères et sœurs. Plein condamnés à errer ou à rentrer malgré nous dans leur rang. Parce qu'il n'y a pas de place pour nous dans leur monde. Le temps voudrait nous corrompre. À force de fermer les portes, la vie m'a dit méfie-toi de l'inertie de ton époque. Combien de fois nos vies supportent-elles? Moi je t'aime d'écrire ce fort. Sans terre d'assises, dans la grande, elle nous attire. Parachuté dans un monde incompatible avec ce à quoi on aspire, enfant de la terre. Et c'est notre âme qui nous saute, étranglée par l'histoire et votre fuite.
E diamo il benvenuto sulle note di questo western metropolitano, perché il rap è la musica western metropolitana, alla nostra terza ospite.
Ci siamo arrivati galoppando e diamo il benvenuto a Nadia Terranova, che forse potremmo anche definire Cavia Terranova, mi viene in mente, perché tu stai per aprire una nuova parte di Tabula Rasa. Quest'anno abbiamo pensato di chiedere a persone, ad amici, scrittori, scrittrici, ma anche lettori, lettrici, di raccontarci un classico che hanno amato particolarmente. Cosa ci porti oggi, Nadia?
Ciao, intanto buonasera, vi parlo di Jane Eyre di Charlotte Bronte e di come questo romanzo sia importantissimo, perché da un lato è un romanzo di formazione, ma dall'altro è un romanzo di deformazione, perché introduce in un romanzo di formazione per l'epoca una cosa inedita e nuova, ovvero il seguire le proprie passioni.
Di che epoca stiamo parlando?
Charlotte è nata nel 1816, è morta nel 1855, viene dalla nota famiglia di sorelle scrittrici, vive come Enid e come Anne una vita molto tranquilla e si dedica alla scrittura di romanzi e anche lei di poesie. Jane Eyre è il suo libro più conosciuto e inizialmente si chiamava un'autobiografia, per cui ci sono dei forti elementi autobiografici, soprattutto nella prima parte del libro, che racconta la formazione in una scuola particolarmente dura, dove la protagonista, che è orfana, vive una formazione particolarmente dolorosa, e per tutta la prima parte del libro noi siamo in presenza di vessazioni e di problemi legati appunto al rapporto con le persone che sono dentro questa scuola. Le sorelle Bronte frequentarono effettivamente una scuola molto rigida. Quando esce però comincia la parte più interessante del libro, perché Jane è un'istitutrice e appunto e soprattutto inizia la storia d'amore, che poi è la cosa più bella, più particolare, perché è una storia che per la prima volta si conclude con il seguire le proprie passioni, e quindi non per esempio come accade nei romanzi di un'altra autrice da me medesima, che è Jane Austen, con il seguire un sistema economico all'interno del quale si trova una soluzione che comprende l'amore, che comprende la convenienza, può comprendere l'opportunismo, ma non comprende mai seguire la propria passione anche fisica, che viene raccontata in alcune scene, per esempio quando Jane si siede sulle gambe dell'uomo, appunto del padre della ragazza che fa da istitutrice. E poi soprattutto in Jane Eyre c'è la figura di Bertha Mason, che è la figura della pazza, e che da un lato rappresenta la passione distruttiva, ma dall'altro rappresenta proprio la passione e basta, cioè la parte animalesca comunque dell'essere umano e delle donne in particolare.
Guarda, io confesso, ora il mio socio mi guarderà male, io l'ho letto Jane Eyre.
Io sento malissimo.
Ah, scusaci se ci senti male, ogni tanto succede, ma questi sono i nostri potenti mezzi.
Pronto? Che...
Pronto, pronto?
Nadia, ci senti?
Sì, ecco, adesso ecco. Ti sento.
Sì, abbiamo un po'...
No, ricordo di averlo letto anch'io Jane Eyre, e ricordo che a un certo punto c'era una situazione nella scuola che mi aveva...
Non riesco a sentirvi. Non so perché.
Nadia, riproviamo a chiamarti, forse mandiamo un'altra traccia di Western Metropolitano e proviamo a richiamarti.
Sì. Yeah, this one right here goes out to all the babies, mamas, mamas. Mamas, mamas. Baby mamas, mamas. Yeah, go like this. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize. My baby is drama, mama, don't like me. She be doing things like having the boys come from her neighborhood to the studio trying to fight me. She need to get a piece of American pie and take her bite out. That's my house. I disconnect the cable and turn the lights out. And let her know her grandchild is a baby and not a paycheck. Private school, take it.
Siamo stati velocissimi, abbiamo di nuovo Nadia.
È il brutto della diretta.
Ciao Nadia.
Ciao.
Allora, stavamo dicendo che appunto vinse questo romanzo, l'ha letto ed era tutto orgoglioso.
Non era la questione.
Vabbè, sì, l'hanno letto in molti, diciamo.
Io no.
Ecco, ma appunto questo serve un attimo parlare dei classici in modo da far capire se interessano meno. No, ricordo, l'ho letto un bel po' di tempo fa, ma ricordo che la condizione di vita di questa bambina inizialmente e poi di questa ragazza erano veramente disastrose. Soprattutto ricordo una situazione nella scuola che erano delle pagine di incredibile dolore. Cosa era successo in quella scuola?
Beh, Allora, fin dall'inizio si capisce che la protagonista di questo libro è una ragazzina non convenzionale e che quindi non può stare in una scuola come le altre. Non può stare soprattutto in quella scuola dove le regole sono rigidissime, poi è tutto vietato, qualsiasi cosa possa sembrare bella, dalla lettura all'amicizia, viene vissuta con grandissima vessazione, sono crudeli le insegnanti, è difficile il rapporto con le compagne, è difficile tutto, ed è difficile soprattutto perché appunto lei è stata lanciata, abbandonata in questa scuola dalle situazioni della vita, quindi non ha scampo. L'unica possibilità che ha è studiare, uscire e fare l'istitutrice, cioè lo studio è l'unica possibilità di riscatto.
Ok, guarda Naya, a questo punto ti chiederei se ci dai un assaggio brevissimo delle pagine di Charlotte Bronte, tra l'altro ho molto apprezzato anche la pronuncia correttissima.
Leggiamo l'inizio.
Vai.
Leggiamo proprio come comincia. Impossibile fare una passeggiata quel giorno. La mattina avevamo vagabondato per un'ora nel boschetto spoglio, ma dopo pranzo, la signora Reed, quando non aveva ospiti, pranzava presto, il freddo vento invernale aveva ammassato nuvole così cupe e cadeva una pioggia così intensa che di uscire non era neppure il caso di parlare. A me faceva piacere, non ho mai amato le passeggiate lunghe, specialmente nei pomeriggi rigidi. Era terribile per me tornare a casa nel crepuscolo grigio, con le dita delle mani e dei piedi gelate, il cuore rattristato dai rimproveri di Bessie, la bambinaia, avvilito dalla consapevolezza della mia inferiorità fisica di fronte a Eliza John e Giordana Reed.
Grazie mille Nadia. Allora ricordiamo, Nadia Terranova, scrittrice degli Anni al Contrario, pluripremiato romanzo dell'anno scorso, autrice anche di numerosi romanzi per l'infanzia. Tra l'altro appunto sappiamo che Scarpette Rosse era molto invidiosa del fatto che tu fossi qua da noi e non ancora da loro, quindi ti rinnoviamo.
Ma
anche
ci vedremo presto anche
in
con loro
in diretta, appunto un invito di nuovamente a Radio Onda Rossa da Scarpette Rossa. Rosse, un'ultima cosa, un libro che hai letto e che ci consigli?
Io ho letto da poco il nuovo libro tradotto qui di Han Kang, l'autrice della Vegetariana. Il nuovo libro si chiama Atti Umani ed è bellissimo, sì. Lo pubblica Delphi, posso dire la verità, a me è piaciuto più della Vegetariana, è un libro magnifico.
Grazie mille Nadia.
Fa parte della pila, fa parte della pila che sta a casa. Grazie mille Nadia, ciao.
Grazie a voi e buona serata. Ciao.
Grazie, ciao, ciao. Noi abbiamo fatto le 9:27, saremo puntualissimi nella chiusura. Io,
tra l'altro, lo sai, sta.
Devo fare subito una cosa. Volevo innanzitutto ringraziare un ascoltatore che ci ha chiamato e voleva anche intervenire, ma scusarmi perché non ci siamo ancora attrezzati per fare anche interventi per chi ci ascolta, ma una cosa che invece abbiamo intenzione di fare, ma è semplicemente una questione di organizzazione nostra qui in trasmissione, quindi ascoltaci che probabilmente, spero che se avrai qualcosa da dirci anche di critica, saremo ben così, con le orecchie belle aperte. Un'altra cosa che volevo dire è che domani c'è la presentazione di un fumetto qui a San Lorenzo, qui da Giufà, si chiama Macumba, Mattia Iacono, che ha già scritto un altro fumetto che si chiamava Demoni Dentro. Io l'ho sfogliato oggi così al volo, non ho avuto ancora tempo di leggerlo, c'è un gran bel, cioè si presenta molto bene. A chi interessa, domani dalle 7:30 qui alla libreria Giufà, una piccola libreria qui di San Lorenzo, che sul fumetto poi è abbastanza sempre, sta sempre sul pezzo.
A proposito di interventi dall'esterno al mondo fuori da questa radio, mi scrivono se possiamo ricordare sempre da Giufà l'inizio di un festival che si chiama Leggo per legittima difesa, giovedì 12 ottobre da Giufà, e poi avrà un'altra sua sezione separata, sì, al Quarticciolo,
al teatro del Quarticciolo, sì, sarà diviso tra San Lorenzo e il Quarticciolo. Stavo vedendo anch'io oggi il programma ed è molto, mi è piaciuto molto questo fatto che
ne parliamo anche la prossima volta, perché
sì. Che si disloca
prima, e invece poi la seconda settimana verrà dopo la nostra seconda puntata.
Poi, dopo il successo che c'è stato la settimana scorsa al Pigneto per l'Inquiete Festival, che ci siano questi festival organizzati dal basso, così, soprattutto in quartieri che sono attraversati spesso e volentieri per tutt'altro, sia per il consumo, penso a San Lorenzo e al Pigneto, Quarticciolo neanche per quel motivo, al massimo è un altro tipo di consumo, però questa è un'altra storia. Quindi no, ci piace molto poterne parlare, quindi ne parleremo anche prossimamente. Abbiamo detto tutto? No. Che sì, manca?
No, direi che...
Manca che ci risentiamo tra due settimane, il lunedì 16 ottobre, sempre qui alle 20.30, alle 20.30, senti come l'ho detto, alle 20.30, la trasmissione, il podcast lo troverete già da domani pomeriggio, massimo mercoledì, sul sito della radio www.ondarossa.info, e poi abbiamo anche una pagina Facebook, che usiamo per comunicare e per postare anche lì il podcast delle trasmissioni, che si chiama, se non sbaglio, Tabula Rasa Ror, ma si trova, no, non siamo così precisi, perché
si trova,
si trova. Grazie a tutti, possiamo salutare?
Ma sì, ciao.